Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà di come la magnetosfera terrestre ci scherma dal vento solare e dai raggi cosmici galattici. Vedremo come il vento solare si propaga nella magnetosfera da lui creata e di come interagisce con il sistema Terra-Luna. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci live anche questa mattina dopo due giorni di vacanza. Salutiamo Davide C. e Valentina Penza. Valentina, tu queste cose le sai meglio di me, grazie di essere qua, ma insomma dovresti venire qua in trasmissione come hai già fatto tante volte per la parte solare, quindi andatevi a rivedere le parti appunto sul vento solare, le eruzioni solari, la dinamica solare, perché è tutto quello che governa il mezzo interplanetario, governa il sistema solare dal punto di vista della radiazione. Poi c'è la radiazione cosmica che viene dallo quella extrasolare, che è quella galattica. Ma insomma, questo è il gemello dell'altro video sugli scudi interplanetari, ossia sugli scudi che proteggono tutti i sistemi solari della galassia. Ne abbiamo visti tanti appunto nella puntata precedente, e questa è l'analoga dal punto di vista terrestre. Quindi scudi planetari, perché non è solo la Terra che ce l'ha, li hanno tutti i pianeti che hanno una magnetosfera, e qualcosina ce l'hanno anche i pianeti che non hanno una magnetosfera, ma questo lo vedremo in un'altra puntata. Saluto anche Rosa e Vince, e quindi partiamo, se si muove, eccolo qua. Se ricordate, l'avevamo detto nella puntata precedente su questo argomento, c'è una spirale, detta la spirale di Parker, in onore del suo scopritore, appunto Parker, a cui tra l'altro è stata intitolata anche la sonda, la Parker Solar Probe, che va vicino al Sole, prima, quando era ancora vivo, che è una cosa molto molto rara. Insomma, in generale, se ti intitolano una stanza in dipartimento o una sonda, vuol dire che sei passata la miglior vita, e spesso anche prematuramente. Il caso di Parker no, ha vissuto moltissimi anni, appunto ha visto la sua sonda lanciata, e appunto lui fu quello che negli anni 60 si rese conto che innanzitutto il Sole non era in equilibrio statico, cioè il fatto che sia un oggetto caldo a 6.000 gradi Kelvin vuol dire che lui in qualche maniera deve evaporare, e l'evaporazione produce del plasma ad altissima energia, ossia se la superficie, quella che è la fotosfera del Sole è 6.000 gradi, in realtà poi il plasma via via che si espande, si scalda e raggiunge temperature anche di centinaia di migliaia di gradi. Centinaia di migliaia di gradi come temperatura, ma poi come calore in realtà è molto meno densa, e quindi quello lì non ti farebbe molto male. Quello che ti farebbe evaporare sono proprio i fotoni emessi dalla fotosfera. Però resta il fatto che questo materiale si espande, e appunto poi si espande tutto il sistema solare. Però il Sole, ruotando su se stesso, come tutto il resto del sistema solare, lui ruota su se stesso in 28 giorni. In pratica l'analogia è quella dello spruzzatore dell'acqua che ruota, è la spirale di Archimede. Le particelle di vento solare che vengono espulse radialmente sono connesse tra loro lungo una spirale, detta appunto spirale di Parker, che è la spirale del campo magnetico interplanetario, perché queste sono particelle appunto completamente ionizzate, quindi si tratta di un plasma, quindi si tratta di correnti, la corrente che si muove ti genera un campo magnetico, e dipende da quella che ha la densità di energia maggiore, se la densità di energia del campo magnetico o la densità di energia cinetica del plasma decide la dinamica di questo oggetto, che a tutti gli effetti è un superconduttore, se volete caldo, perché si muove appunto a velocità molto elevate, dell'ordine dei 400, 500, 600 km al secondo. Ovviamente la spirale di Parker è una spirale, ma vista in due dimensioni, in realtà è questa struttura molto complicata, tridimensionale, a tutù di ballerina, come viene detto tante volte, perché appunto poi il dipolo solare varia in funzione del tempo, è quello che poi genera l'attività solare, il ciclo undecennale, o meglio a 22 anni del Sole, ed è quello che in qualche maniera determina la dinamica a corto e lungo termine del sistema solare. l'eliosfera, quella che avevamo visto appunto la volta scorsa, avevamo detto vabbè, alla fine quando ci allontaniamo oltre Urano-Saturno, Saturno-Urano-Nettuno e Plutone, ci sono questi tre gusci che abbiamo incontrato con le Voyager e le Pioneer, due di su tre a dire la verità. Quella, il Solar Wind Termination Shock, ossia il punto dove si blocca il vento solare, la magnetopausa, dove c'è la lo stessa intensità di campo magnetico solare e galattico, e quindi l'intensità del campo magnetico diventa indistinguibile con quello del campo magnetico galattico, e poi c'è l'onda d'urto legata al fatto che tutta questa guscio qui, tutto il sistema solare, tutta questa roba, raggi cosmici, vento solare e così via, si propagano, si muovono a 220 km al secondo intorno alla galassia, e quindi è un'onda d'urto supersonica legata appunto, non perché c'è un suono fisico, ma in realtà sì, perché sono onde di compressione acustiche legate alle varie densità del vento solare e del mezzo interstellare. In questo caso l'analogia è quella dell'onda supersonica dei caccia dell'aria, che si forma poco più avanti della punta del caccia perché c'è l'aria compressa. E poi c'è tutta una interazione molto molto complessa che dà origine anche ai raggi cosmici anomali ionizzati più o meno volte, raggi cosmici galattici che penetrano questi gusci qui nel sistema solare. Nel caso della magnetosfera terrestre, vuoto per pieno, ce ne sono due di gusci, perché la Terra non emette raggi cosmici, quindi manca il Solar Wind Termination Shock, non c'è un Earth Wind Termination Shock, perché appunto non emettiamo particelle, però c'è la magnetopausa e c'è l'onda d'urto, in questo caso non del sistema solare nella galassia, ma della Terra nel sistema solare, un po' tipo Matrioska. I numeri che avevamo detto l'altra volta sono numeri interessanti, ossia la composizione delle particelle del vento solare è praticamente la stessa del sistema solare, della corona, cambiano un po' o meno, ma insomma il rapporto è il 90%, che è poi la stessa dell'universo, il 90% è idrogeno, il 10% è elio, se volete il 9%, e il restante 1% sono tutti i nuclei più pesanti. Poi le composizioni variano di poco a seconda del tipo di particella, della radiazione, del vento solare, dell'energia, ma insomma questi sono i rapporti e questi sono confermati nelle varie interazioni. È interessante però vedere come poi vari fenomeni hanno accrescimenti di uno o altro isotopo o nucleo, perché appunto poi ci dicono quello che sta succedendo nei fenomeni impulsivi di propagazione. L'altro numero che vale la pena ricordarsi è che in orbita attorno alla Terra, quello che il flusso del vento solare in termini di protoni sono 3 per 10 alla 8, quindi sono 300 milioni di particelle per centimetro quadro al secondo, quindi un centimetro quadro in orbita attorno alla Terra passano 300 milioni di particelle, su tutta la sfera, quindi in un secondo passano 8 per 10 alla 35 particelle al secondo. E in termini di massa, vabbè, la massa è piccola per grammi per centimetro quadro, ma integrarla su tutta la sfera sono 1,6 per 10 alla 12 grammi, quindi 10 alla 9 chilogrammi, 10 alla 6 tonnellate. Quindi 1 milione di tonnellate che vanno espulse dal Sole intorno alla Terra, ma insomma quello è il flusso, quindi il Sole espelle 1,5 milioni di tonnellate al secondo, quindi sono numeri molto molto elevati, ma la massa del Sole non gli fa né caldo né freddo questo, e il flusso è intorno ai nanotesla. Questo è un altro numero importante, perché il campo magnetico, in realtà appunto si dovrebbe chiamare magnetic flux, ma per semplicità mischiamo i due flussi, i due campi magnetici, perché parliamo di nanotesla, che diventano frazioni di nanotesla alla magnetopausa del sistema solare a 100 unità astronomiche, ma è il numero con cui si deve confrontare con i nostri microtesla, quindi 1000 volte più intenso sulla superficie terrestre. Il campo magnetico generato dalla Terra alla superficie terrestre è 1000 volte più intenso di questo, e quindi il punto dove i due campi si uguaglieranno sarà appunto la magnetopausa terrestre. Altri numeri non sono così importanti, vale la pena magari vedere che la pressione del gas è picopascal, quindi millesimi di miliardesimi di pascal, e il raggio orbitale dei protoni intorno alla Terra è 80 km, ossia il protone, essendo una particella carica del vento solare, avendo 400 km al secondo, meno un campo magnetico di qualche nanotesla, ha una orbita spiraleggiante dell'ordine di 80 km, un numero così interessante perché ci dà un'idea, una scala di non so, tra Roma e un po' meno che Roma Labbra, se volete. E la collisione avviene molto raramente, ossia una collisione tra protone e protone avviene ogni 10 alla 6 secondi, quindi se fate 86.400 secondi sono un giorno, li approssimiamo a 100.000 secondi in un giorno, sono in 40 giorni, quindi molto raro che un protone incontri l'altro. Sono quelli detti appunto shock non collisionale, l'interazione è tramite il campo magnetico, cioè tutto questo spiraleggiamento, spostamento e così via, ma si urtano molto molto di rado. 10 volte più velocemente si urtano gli elettroni, ma sempre, vedete, 3 per 10 alla 5 parliamo di qualche giorno. E il tempo per il vento solare per arrivare a una unità astronomica, ossia dove c'è la Terra, 148-149 milioni di chilometri, è dell'ordine di 4 giorni. Poi dipende se c'è la reluzione solare, che è molto più rapida, arriva più velocemente. Ma insomma, sono numeri, se volete, tranquilli in generale. Quello che è, anche se volete, tranquillo, ma è molto complesso, è tutta la struttura della magnetosfera terrestre. La magnetosfera terrestre, appunto, ha questi due gusci, invece che i tre del sistema solare, la magnetopausa e l'onda ad arco, la bow shock. È un po' difficile tradurla, sarebbe l'onda ad a forma di arco, perché è proprio a forma di arco degli arcieri, di urto terrestre, quindi terrestrial bow shock, earth bow shock. E di nuovo qui c'è la Terra, questa è più o meno in scala, quindi la Terra ha 12.000 km di diametro, un oggetto di 12.000 km. Qui io ci ho aggiunto a 36.000 km d'altezza, forse un po' di meno, ma insomma a tre volte la Terra, sì, un po' di meno direi, l'orbita geostazionaria dei 36.000 km dei satelliti in orbita geostazionaria. Un po' più in basso ci sono i 22.000 km dei satelliti del GPS, in orbita molto più bassa, che è questo cerchio bianco che si vede o non si vede, abbiamo più o meno la stazione spaziale internazionale, i satelliti e così via. Qui, se vista in sezione, in realtà l'ipotesi è che questa orbita mostrata qui è un oggetto che ha 90-80 gradi di inclinazione, mentre la stazione spaziale è inclinata di più, ma insomma dà l'idea. Quello che anche dà l'idea, appunto, è che quest'onda d'urto, quindi è molto abbastanza più avanti da un lato dell'orbita geostazionaria, e poi una coda, perché appunto il vento solare se la trascina, se la distorce e se la porta via anche oltre la Luna. Quindi la Luna, che sta a 300.000 km, quindi più o meno, ma un po' oltre di quello schermo, ma non tantissimo più in là, 10 volte questa distanza, se volete, può stare dentro il campo magnetico, la coda del campo magnetico terrestre, o fuori a seconda della sua orbita. Questo dà degli effetti, ma non tanto intensi. C'è l'onda d'urto, le particelle del vento solare vengono deflesse da questo scudo magnetico, ma non completamente, in realtà entrano in quella che è la magnetoguaina, cioè la struttura, la regione di transizione tra l'onda d'urto e la magnetopausa. La magnetopausa, appunto, è la regione dove il campo magnetico terrestre, che è dipolare, quindi va giù con il cubo della distanza dal centro della Terra, incontra quello solare interplanetario, che va anche lui diminuendo, ma trascinato dal vento solare diminuisce più lentamente. Quindi qui abbiamo un qualcosa dell'ordine, appunto, del nano Tesla. Quindi c'è di nuovo una regione di transizione, e anche questo dà luogo a tutta una serie di interazioni tra le particelle. Dentro la magnetopausa ci sono le due fasce, quella di Van Allen interna ed esterna, che sono queste regioni rosse. Ne accenneremo solo in questa puntata, ne faremo una puntata a parte. E appunto quella interna è quella dei protoni, quella esterna è quella degli elettroni, anche questi a loro volta, soprattutto gli elettroni, vengono trascinati via nella parte tra virgolette notturna, perché il Sole sta da questa parte, quindi la parte diurna è la parte della Terra che guarda il Sole, quindi in questo momento qui è giorno, in questo momento invece dall'altra parte è notte, e quindi la regione che è opposta al Sole è quella dove c'è questo lenzuolo, questa regione piana di particelle neutrali che vengono trascinate via dal vento solare. Ma vediamole una per volta. Vabbè, questo è un altro disegno che più mostra l'interazione tra il vento solare. Vedete, queste sono le particelle del vento solare che entrano, vengono deflesse dal campo magnetico e dall'onda d'urto, però in qualche maniera penetrano questi scudi, non sono scudi perfetti, spiraleggiano, vengono captati dall'imbuto muti alla guzzante del campo magnetico, e quindi poi quando vanno a spiraleggiare dove il campo magnetico tende appunto a catturarle, a portarle a poche centinaia di chilometri sopra la Terra, a poche decine di chilometri, interagiscono e danno quelli che sono gli ovali aurorali artico e antartico. Quindi poi c'è la ionosfera a 80-90 km d'altezza, e anche lì ci sono vari fenomeni di interazione con la ionosfera. Più in alto c'è invece la plasmasfera, dove di nuovo plasma vuol dire particelle completamente ionizzate che fanno cose, conoscono gente, ma non è il plasma della torcia, torcia a plasma e così via. E di nuovo poi tutte queste particelle vengono spiraleggiando, vengono trascinate via verso appunto la zona neutrale, il lenzuolo neutrale, non dei Romulani, ma insomma analogo a questo, dove le particelle sono appunto neutre. E poi c'è tutta la magnetocoda, perché viene trascinata di nuovo, come ho detto oramai pure troppe volte, dal vento solare. Questo, sempre visto in sezione, è uno schema delle varie correnti che entrano in gioco in tutta l'interazione tra vento solare e campo magnetico. Appunto, l'interazione è sempre un gioco delle parti tra campo magnetico e particelle cariche. Queste particelle cariche appunto vengono da fuori. Queste qui sono le correnti correnti elettriche proprio. Il puntino, mi sbaglio sempre, credo che sia quello diretto verso di noi, la croce è diretto opposta a noi, quindi uscente dallo schermo il puntino e entrante dallo schermo è la croce, ma in realtà basta girarlo e non cambia niente. E queste sono correnti mostruose, parliamo di milioni di ampere, perché tutto il vento solare appunto entra, viene rallentato, viene deflesso dal campo magnetico, e quindi il fatto che tu hai un protone che entra, va giù e viene deflesso e fatto rimbalzare, vuol dire che è una corrente che scorre in una certa direzione proprio in virtù del campo magnetico, e in direzione opposta quando il verso del campo magnetico te la fa deflettere nel verso opposto. E poi ci sono anche queste correnti qua, perché uno, se si vuole sincerare della presenza di questa corrente qui, lo vede dal campo magnetico. Se vedete qui, cioè, eccola qui, scusate, un'animazioncina banale. Se per chi si ricorda il fatto che il campo magnetico, puntare sul campo magnetico, il fatto che il campo magnetico deve essere a circuitazione nulla se non ci sono correnti e a circuitazione non nulla se ci sono correnti, vedete che se uno fa questo cammino su questa regione chiusa qui di campo magnetico, vedete che le linee di campo trascinate via dal vento solare sono parallele al mio cammino, o antiparallele a seconda di come lo faccio. In questo caso sono parallele, qui io vado verso la Terra ed è parallelo perché la linea è entrante, ortogonalmente le trascuriamo, diciamo che sono zero. Qui vado lontano dalla Terra e di nuovo è parallelo. Quindi se la circuitazione di questo, se questo cammino è non nullo, perché questa somma qui è positiva e questa somma qui è positiva, vuol dire che dentro ci deve essere una corrente microscopica nel caso degli oggetti microscopici, e più che macroscopica nel caso appunto delle correnti della magnetocoda o delle correnti in questa regione qua. Perché anche qui, di nuovo, se io faccio lo stesso cammino in questa regione qua, vedete che è un verso che lo percorre in versi coerenti, e quindi mi ritrovo con, soprattutto qua, in realtà qua un po' di meno. Vedete, qui la transizione è opposta, ma qui faccio esattamente la stessa cosa che faccio qua, e quindi ci deve essere questa corrente. Queste correnti sono correnti molto molto elevate, ecco qui è vista in più o meno in prospettiva, e vedete c'è l'interazione appunto con la struttura imbuto nel campo magnetico che crea appunto l'aurora. Poi queste correnti circolano e hanno appunto, qui è più semplice perché è ortogonale ed è diretto proprio in un verso, queste qui invece sono più a guaina e sono quelle causate, generate e strutturate dal campo magnetico. C'è chi studia queste cose per tutta la vita, sono stati mandati vari satelliti in orbita bassa, Cluster è uno dei cluster di tanti, ma tantissimi che hanno studiato le varie interazioni, anche Pamela in realtà ha fatto più la parte di alta energia delle fasce di Van Allen, ma anche l'interazione con il vento solare, e sono strutture molto molto complicate. È importante studiarle per vari motivi, uno perché vabbè, ovviamente è figo, no? Secondo perché queste strutture qua sono esattamente quelle che ci ritroviamo alla fine del sistema solare, e lì è più complicato, ma quello che troviamo appunto che è simile a queste correnti appunto di magnetopausa, di anello e così via, ma soprattutto per le altre correnti, quelle intorno ai buchi neri dell'accelerazione dei jet, cioè, delle pulsar, delle nane bianche e così via. Lì hai voglia, prima che ci potremo andare a fare le misure, potremo solo farle in dirette, ma tutto quello che impariamo sulla magnetoidrodinamica, che credo che sia una delle discipline più complesse al mondo, perché già l'idrodinamica, la meccanica dei fluidi, è complicata di per sé, con Navier-Stokes, equazioni e sue equazioni, in più ci mette il campo magnetico e diventa veramente una cosa complicatissima, che poi c'è chi la sa fare, e tanto appunto di cappello. Quindi qui le possiamo fare varie misure in sito e capire come si strutturano tutte queste strutture qua, ed è molto importante. Ma di nuovo è importante anche per il discorso di space situational awareness, cioè consapevolezza dell'ambiente spaziale, perché tutte queste correnti qui, soprattutto quando ci sono eruzioni solari, possono appunto generare correnti indotte nell'aurora, possono generare correnti indotte di campi magnetici sulla Terra e friggere o i satelliti in orbita attorno alla Terra o le linee di trasmissione sulla Terra. E quindi sono un rischio ben presente che si cerca di mitigare, ma che potrebbe fare dei danni molto molto grossi all'infrastruttura di telecomunicazione, di trasmissione della corrente, anche corrodere le linee, gli oleodotti e così via. Quindi, come tutti gli eventi, un'eruzione solare catastrofica avviene magari ogni 200 anni, ma quando avviene può fare dei danni definitivi. Il famoso evento di Carrington dell'Ottocento era una flare solare visibile a occhio nudo che riusciva a indurre nei telegrafi, quelli proprio del western, alla Sergio Leone di Lucky Luke, una corrente talmente elevata nei telegrafi che funzionavano anche senza alimentazione, anzi davano la scossa agli operatori telegrafi. Quindi lì un pezzo di filo che stava bello, immaginate i danni che può fare un impulso elettromagnetico all'infrastruttura terrestre. Quindi è importante studiare questi fenomeni. Qua di nuovo in sezione è quello a cui accennavo prima, ossia avete i protoni che vengono dal vento solare, entrano, rientrano nella magnetopausa, fate finta che qui ci sia un campo magnetico costante diretto verso entrante, verso lo schermo, quindi il protone entra, viene deflesso dal campo magnetico, ha un'orbita idealmente, facciamo finta che qui fuori sia zero, qui dentro sia zero, qui è positivo entrante allo schermo, ha un pezzo di orbita circolare, e visto che viene deflesso in questo verso il protone, in verso opposto l'elettrone, perché ha carica opposta come segno, vedete che avete una cosa negativa che se ne va in su, come una cosa positiva che se ne va in giù, e una cosa positiva che se ne va in giù, ed ecco qui che avete fatto la vostra bella corrente della magnetopausa. E analogamente avete le altre correnti appunto sul neutral sheet, il lenzuolo neutrale, e in tutte le altre regioni. Quindi di nuovo è importante come esempio, perché avete qui un'interazione tra particelle cariche, campo magnetico, che vi danno delle correnti che possono a loro volta indurre campi magnetici, perché questa corrente qui, se varia, induce un campo magnetico, anche se non varia, induce un campo magnetico, e a sua volta questo qui può interagire con le variazioni indotte dal vento solare. Questa, nel suo splendore del disegno, è in scala la coda geomagnetica. Quindi di nuovo qui abbiamo la Terra che quasi non si vede, la Luna sta qua, non si vede, questi sono raggi terrestri, quindi la Terra ha 6380 km di raggio, facciamo finta che 3000 è metà raggio, quindi due raggi terrestri e 3000, 20 raggi terrestri e 30.000, l'orbita geostazionaria, 200 raggi terrestri e la Luna. Quindi la Luna sta grosso modo, se non ho sbagliato continuamente, a 200 raggi terrestri, ma più o meno è qua. Quindi appunto qua ci sono momenti in cui poi c'è 5 gradi di inclinazione rispetto all'eclittica, il campo geomagnetico poi ce n'ha 11, quindi insomma si somma tutto. Tra l'altro è per quello che poi gli astronauti sono andati sulla Luna evitando le fasce di Van Allen, perché dovevano andare un po' alti rispetto all'inclinazione per andare a beccare la Luna, che stava qui inclinata appunto di 5 gradi, ma l'abbiamo visto, ma lo rivedremo. Comunque sia, il punto è che questa struttura qui è la coda, che è molto molto lunga. C'è un punto in cui viene talmente trascinata che si annulla, vedete qui le linee di forza si incrociano, è come i fasci di Ghostbuster, non li dovete incrociare, perché qui si annulla le linee di flusso del campo magnetico, e dove avete annullamento delle linee di campo, soprattutto se si spostano, avete un campo elettrico, potete di nuovo ingenerare accelerazione di particelle, soprattutto elettroni, che possono essere risparaflesciati verso la Terra e dare i vostri problemi con l'aurora e così via. In generale è bella l'aurora, è bello tutto, però può, in caso di eventi molto molto intensi, può dare appunto dei danni. Quindi quindi questo guscio, questa guaina, questa specie di insaccato, questo salsiccione gigantesco che si estende ben oltre la coda lunare. Qua non sta da una parte, poi la Luna può stare a 200 raggi terrestri dall'altra parte e no, 50 raggi terrestri, perché sono no, 50 raggi terrestri, scusate, perché 6.000 chilometri è 2, cioè 3.000 è 2 mezzo raggio terrestre, quindi scusate, 50 raggi terrestri, quindi la Luna sta qua. Me lo rifaccio meglio, lo facciamo la prossima volta, abbiate pietà. Vediamo che succede però sulle altre magnetosfere. Appunto, questa qui è la magnetosfera terrestre, spoiler, quella di Giove è la più grande. Mercurio, questo è preso dal Kivelson, in scala è questo rettangolo qua. Mercurio è praticamente poco niente come campo magnetico, quindi la struttura è sempre la stessa. Bow shock rispetto al vento solare, lui è molto più piccolo e ci si schianta contro, però il campo magnetico è debolissimo, vedete la magnetopausa è molto molto più vicina alla superficie del pianeta, parliamo di decine di chilometri, ha una magnetocoda molto molto più corta, parliamo di migliaia di chilometri, ed è questo rettangolo qua, quindi è molto molto piccolo. Se però ci confrontiamo con i giganti gassosi, tutto questo rettangolo qua, che è la magnetosfera terrestre, in realtà è una frazione molto piccola di quella che è la magnetosfera di Urano e Nettuno, che più o meno hanno strutture simili. Sì, Urano tra l'altro è cappottato di 90 gradi, ma insomma è più complicato, ma le dimensioni sono queste, è un oggetto molto molto piccolo rispetto a quella di Urano e Nettuno. Se andiamo a Saturno e Giove, ecco, vedete che le cose si fanno interessanti, perché soprattutto quella di Giove, anche quella di Saturno, ma quella di Giove è gigantesca. Cioè questo rettangolo qua è questo qui, questo rettangolino qui sarebbe questo puntino qui, e quindi stiamo un oggetto molto molto più piccolo di questo che è il Sole, che è 1.400.000 km. La magnetosfera di Giove è l'oggetto più grande, se fosse visibile, nel Sistema Solare. È un oggetto che dovrei aver messo, eccolo qua. Se fosse visibile nel cielo, questo sarebbe Giove, si estenderebbe per vari raggi lunari in scala. Cioè Giove sta a 5 unità astronomiche, 6 insomma, da che punto sta, ma da noi, dal Sole, la magnetosfera è talmente grande che sarebbe grande, molto più grande della Luna. La parte più intensa sarebbe grande un paio di volte la Luna, ma la coda sarebbe, se fosse visibile a occhio nudo, sarebbe una cosa oltre l'impressionante. Poi tra l'altro ci sono le lune Medice che tagliano queste linee di Carpo e danno molto più intensità, accelerano le particelle. Giove è una sorgente di raggi cosmici solari, di elettroni di bassa energia fino a 5 MeV, che è misurabile anche intorno alla Terra. Vabbè, questa è la famigerata Artist Rendition, questa sparaflesciata qui è proprio l'accelerazione degli elettroni quando la Luna interseca le linee di campo e appunto le taglia fisicamente, ci passa dentro con questo sassone che è una Luna, e quindi fa variazioni di linee di campo, creazione di campo elettrostatico, accelerazione. Giove, la magnetosfera gioviana, è altissima in termini di radiazione. In chiusura volevo farvi vedere questo, l'abbiamo già visto, ma insomma è preso dal sito della NASA, quindi dovrebbe essere prendibile quello che succede alla magnetosfera e alla magnetocoda quando viene schiacciata dal vento solare a varia energia. Più veloce il vento solare, più ci sono eruzioni solari, vedete, viene schiacciata, allungata, variazioni, ci sono immissioni di particelle e così via, strutture molto molto complesse. In bianco sono le linee di campo magnetico, lo vedete dipolare, ma appunto dipolare in un contesto dove c'è questa specie di phon spaziale di vento solare che ti schiaccia queste cose, intanto manda via anche questi blob, appunto dove c'è accelerazione al punto neutro, che è questa regione qua, una specie di punto di sella tra due globi, tra due montagne, quella più alta terrestre, questa montagnetta che è quella della magnetocoda, quindi una struttura molto molto complicata. Se andassimo a zoomare, ma non lo faremo, lo faremo la prossima volta, siamo arrivati a mezz'ora anche questa volta qui, avete appunto le fasce di Van Allen, la fascia interna di protoni, la fascia esterna di elettroni, che qui i satelliti in orbita geostazionaria e GPS interagiscono con quella esterna di elettroni di nuovo, questa qui è molto più suscettibile alle eruzioni solari e alle variazioni di campo geomagnetico indotte appunto dal vento solare. Quella di protoni è più dura a morire, più tosta, e però è anche la causa di un terzo della radiazione che gli astronauti prendono sulla stazione spaziale, che è un po' più bassa di questa scala qui, ma insomma stiamo qua. Questa era l'orbita di Pamela, 600 km, la ISS più in basso, però appunto dato che il campo magnetico terrestre è inclinato e spostato 200 km rispetto al più lontano rispetto alla regione del Brasile, qui la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti dentro interagiscono con la fascia di radiazione di protoni. Non è una quantità pericolosa, ma è una quantità decisamente non trascurabile. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata, perché anche quest'oggi la mezz'oretta l'abbiamo portata a casa. Grazie mille di essere stati qui con me e ci rivediamo, se tutto va bene, tra due giorni. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Get your exterior painting to-dos done easily with Dutch Boy Pristine Exterior Paint. With its rain-rinse technology, rain naturally washes away dirt and grime. Plus, it resists cracking and peeling, making it perfect to withstand the harshest weather conditions. Save big money on Pristine Exterior Paint and start your painting project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save